Tasini, lezione terza, seconda ora.
Capitolo 20 e il capitolo 24 su cui vorrei dire la parola, capitolo 24, il capitolo 24esimo è la conclusione dell'alleanza con il rito del sangue e il banchetto finale con Dio. In mezzo ci sono alcuni capitoli di leggi, di norme, che fanno parte del libro dell'alleanza che Mosè legge alla fine del capitolo 24. Mosè lesse, non lesse solo i 10 comandamenti, lesse anche le leggi, le norme che stanno in questi capitoli 21, 22, 23. E difatti è per questo, molto probabilmente, è chiaro che è per questo che vengono inseriti qui questi capitoli, queste norme. Volevo dire una parola solo su questo. Pur essendo le 10 parole, i 10 comandamenti in una posizione del tutto speciale, anche gli altri comandamenti, anche le norme più minute, che poi alcuni sono molto importanti, sono considerate tutte con la stessa dignità. E questo è importante considerarlo, io lo esprimo solo, lo enuncio solo, perché non c'è nessuna grande realtà, nessun principio che non debba mordere nella vita concreta quotidiana. Quindi queste norme, e non solo questa, ma in generale le norme della Torah di Mosè, sono tutte ispirate ai grandi principi della rivelazione, ma si occupano, entrano nel dettaglio. Non si tratta di un codice completo, non è concepita così. Ci sono molte parti della vita di cui non si dice nulla o quasi, e perciò non solo, ma anche rispetto a quello che viene detto è evidente a un esame attento che presuppongono queste norme delle consuetudini abituali già esistenti. Diciamo che nella Torah di Mosè le norme sono degli interventi su una situazione di consuetudine, anche non scritte di norme, non scritte o scritte di abitudini accettate. Sono degli interventi, delle intrusioni molto interessanti. Queste intrusioni possono essere in qualche caso confermative, ma danno però a quella norma un fondamento diverso. Io sono il Signore, ho una consuetudine. A volte sono correttive, cioè accettano la realtà, non è detto che la approvino, la accettano. E questo è molto importante per l'interpretazione, lo dico, molto importante, perché se uno pensa che sia una norma che cade dal cielo, la interpreta come se fosse la volontà di quella norma, il fatto che quella norma presuppone per esempio l'esistenza della schiavitù. Quella norma presuppone l'esistenza della schiavitù, ma non è detto che accetti, che approvi la schiavitù. La accetta, quella è la situazione. Quella norma interviene per dire, per esempio, che se un padrone uccide uno schiavo, sapete che nel mondo antico lo schiavo è una cosa, il padrone ha diritto di vita e di morte, anche nel mondo greco-romano questo. se dice la Bibbia che, e questa è una norma che interviene, che se il padrone uccide lo schiavo, il padrone deve essere messo a morte e non può pagare, non c'è risarcimento, deve essere per pagare con la vita. Perché? Perché è così diversa questa norma? Perché l'uomo, perché cosa ci sta dietro? Perché l'uomo è sempre immagine di Dio, anche se è uno schiavo. Cioè, il padrone della vita è solo Dio, nessun uomo. E quindi, anche uno che fosse... Lì ci sono, e poi entra nel dettaglio, adesso non voglio perdermi in questo, no? Entra nel dettaglio quella norma, si potrebbe anche cercare, insomma. E per fare un esempio solo. Entra nel dettaglio perché dice che se muore sotto i colpi, cioè che un padrone picchi uno schiavo non faceva problema. Cioè, diciamo che faceva problema, non dobbiamo pensare che non facesse problema alla Bibbia, cioè a questo spirito, ma è una cosa accettata. Se muore sotto i colpi il padrone deve essere messo a morte. Se muore dopo 3 giorni, no. E voi dite, ah, bella cosa questa.
Per questo hanno inventato i medici.
Attenzione, state attenti, questa è una cosa tremenda contro il padrone, tremenda. Perché? Perché uno può essere messo a morte solo se aveva l'intenzione di ucciderne nella Bibbia, eh? Cioè se uno uccide casualmente, senza volontà, non può essere messo a morte. C'è il tribunale, eccetera, no? Assolutamente. Allora, il padrone potrebbe sempre dire, ma io non avevo intenzione di ucciderlo. È successo. Io semplicemente volevo picchiarlo, ma non avevo intenzione di ucciderlo. Purtroppo è morto sotto i colpi. Quindi, non avendo intenzione di ucciderlo, non sarebbe condannabile. No. Sottrae alla soggettività questo problema e lo trasferisce sull'oggettività. Tu devi stare attento. Il padrone potrebbe sempre dire che non aveva intenzione di uccidere. Cosa ci guadagno io, dice il padrone, a uccidere? È un bene mio. Non avevo intenzione. Non funziona. In questo caso non funziona, perché la norma dice che se muore sotto i colpi non c'è pezzo che tenga. Comunque si potrebbero esaminare tutte queste... A che cosa è ispirata? A quello che si è scritto nel primo capitolo della Genesi, che l'uomo è immagine di Dio. Però, naturalmente, la Torah si adatta al fatto che c'è la schiavitù. Questi sono interventi correttivi, a volte sono interventi frontalmente contrari, a volte è così, che contraddicono in modo frontale invece l'abitudine, la legge, le consuetudini che ci sono. No, volevo sottolineare allora a questo punto, al capitolo 24, dove c'è tutto il rito, un'espressione al versetto 7. Quindi prese il libro dell'alleanza e lo lesse alla presenza del popolo. Dissero: quanto ha detto il Signore, lo eseguiremo e vi presteremo ascolto. Nella nuova versione hanno tradotto bene, cioè hanno rispettato l'ordine su cui la tradizione, io penso che il testo volesse proprio dire così, ma comunque la tradizione ha insistito molto. Notate l'ordine della parola del popolo, eh? Lo eseguiremo, vi presteremo ascolto, faremo e ascolteremo, dice il testo. Tutto quanto il Signore ha detto lo faremo e lo ascolteremo. Una cosa simile era già stata al capitolo 19, all'inizio, qui siamo alla fine del discorso, delle nozze, ma prima, nel momento del fidanzamento, capitolo 19, versetto 8, il popolo aveva risposto: tutto quello che il Signore ha detto, noi lo faremo. se ascolterete la mia voce, abbiamo già visto, sarete per me. Allora, qui c'è l'ascolto e il fare. Sono necessari tutte e due. Allora, è evidente, questo è l'inizio di tutto, ma non è solo il primo punto, deve durare, deve essere costante. È evidente che senza l'ascolto non si sa neanche cosa si deve fare, o si perde di vista ciò che si deve fare. L'ascolto è fondamentale, è chiaro questo. Se ascolterete la mia voce. Però è altrettanto chiaro che deve essere un tipo di ascolto di uno che ascolta per fare. Non è un ascolto di chi dice adesso vediamo cosa dice oggi, ecco, come si legge il giornale. No, questo non è l'atteggiamento dell'ascolto. Ascolto non vuol dire questo. Ascolto vuol dire il cercare di capire la volontà di Dio, e quindi è molto importante cercare di capire per poterla fare. L'atteggiamento dell'anima è volto all'azione, a mettere in pratica. Cioè, voi capite, non è un atteggiamento l'ascolto di uno distaccato che dice adesso vediamo cosa dice e poi vedremo se... No, questo non è l'atteggiamento che qui il popolo ha. E questo viene messo in rilievo, secondo l'interpretazione tradizionale, e comunque è singolare che al capitolo 24, versetto 7, il popolo dica lo faremo e ascolteremo. Prima viene il fare e poi l'ascolto. In che senso? In che senso allora? Questo è un punto. Siccome questa è una singolarità, tutta la religione si è chiesta in che senso viene prima lo faremo e poi ascolteremo. Abbiamo già detto che viene per forza prima l'ascolto e poi il fare, e che tipo però di ascolto deve essere. Che devono essere sempre presenti tutte e due. Questo è evidente. Però come mai qui dice prima lo faremo e poi lo ascolteremo? Perché è cominciando a fare che si capirà di più. Quindi si comincia con l'ascolto, ma non si comincia con l'ascolto una volta nella vita, si comincia con l'ascolto tutti i giorni, naturalmente, si comincia sempre con l'ascolto. Ma l'ascolto deve portare a fare, cioè a mettere in pratica ciò che si ascolta. Questo deve essere l'atteggiamento, mettere in pratica. Ma se uno dice, vabbè, adesso ho capito questo, però, ho capito il primo passo che devo fare, però non so ancora bene, non vedo ancora bene tutta la strada, e quindi aspettiamo di vedere tutto, non capirà qual è la strada che deve fare. Deve cominciare a fare quel passo. Tu hai capito che devi fare quel passo lì, ti è chiaro, no? Allora fallo, perché cominciando a fare capirai. Faremo e ascolteremo, faremo e comprenderemo, faremo e così. Ci sono delle cose che si capiscono facendole, non si capiscono semplicemente ascoltando. Dal momento che la Torah di Dio è una Torah che deve entrare nella vita, è cominciando a fare che forse poi capirò il passo successivo. Capite? Questo mi pare un punto molto importante, anche se parliamo della fede. Come possiamo inserire qui la fede? È chiaro che la fede c'entra. C'entra con l'ascolto, c'entra col fare, no? È un ascolto che deve mirare al fare. Ed è un ascolto che è decisivo sempre, ma che deve avere anche, che deve tendere anche a un'ubbidienza, immediata, diciamo, un'ubbidienza senza rinvio, per poter capire di più. Insomma, dietro ci sta l'impegno reciproco. Se io mi impegno, il Signore mi rivelerà di più. Ecco, poi se noi dovessimo andare avanti, noi abbiamo anche indicato i capitoli 32 e 34, ricordate, diciamo una parola anche su questi. In mezzo cosa ci sta? Beh, ci sta una cosa fondamentale che per noi lettori, almeno a prima vista, perché poi quando si ha la pazienza di leggere e rileggere insieme, eccetera, non è più così. Ci sta una cosa che noi spesso trascuriamo, non credo che non si legga neanche in chiesa mai. Ci stanno norme minute, in tutti i particolari, di come si deve costruire la dimora del Signore. E poi le stesse norme sono ripetute per capitoli e capitoli per dire che poi hanno fatto esattamente così, ma non lo dice semplicemente hanno fatto così, no, ripete tutte le norme da capo. Quindi uno spazio immenso. Allora io, naturalmente non dobbiamo parlare di questo, volevo semplicemente dire che lo scopo dell'alleanza, lo scopo della liberazione, lo scopo della redenzione dall'Egitto qual è? È il Sinai, è l'alleanza, è il patto con Dio, un patto di comunione, un patto di amore con Dio. Ma lo scopo del patto qual è? La dimora di Dio in mezzo al suo popolo. Questo è quello che dice l'Esodo. La dimora di Dio in mezzo al suo popolo. L'ultimo capitolo dell'Esodo descrive la discesa di Dio nella terra, chiamata la dimora. Perché? Perché quello è lo scopo, convivere col suo popolo. Dio vuole convivere col suo popolo, matrimonio. E per questo stabilisce molte leggi, molte norme di separazione, di distinzione. Dobbiamo capire questa logica, che appartiene anche alla fede e al rapporto con Dio, no? Proprio perché vuole essere una cosa sola, il Dio Santo è tremendo, per essere una cosa sola con noi peccatori, deve garantire la sua presenza, altrimenti deve scappare subito. Dio vuole rimanere col suo popolo e per rimanere col suo popolo deve garantire che il suo popolo abbia sempre presente la sua presenza e la sua santità. E sono le norme di distinzione sono norme che servono per fare sempre toccare con mano che lui è presente, che il Dio Santo è presente in mezzo a noi, ha una tenda, vive in una tenda in mezzo alle nostre tende. Per ricordare sempre questo, Dio mette delle norme, poi non tutti possono avvicinarsi fino a un certo punto, poi solo i leviti fino a un certo punto, poi solo i sacerdoti fino a un certo punto, poi solo il sommo sacerdote può entrare una volta all'anno nel Santo dei Santi. Questo per mostrare, per far sempre toccare con mano la sua presenza. Ma dobbiamo capire anche che questo non è per allontanare, è l'opposto, è per convivere con l'uomo. E questa è la cosa immensa. Come può Dio convivere con l'umanità peccatrice? Come fa? Eppure lo fa. Eppure lo fa. Ecco, allora noi qui abbiamo capitolo 32 e 34. Questi tre capitoli, come vedete, sono collocati fra le norme per la costruzione della tenda e poi per l'esecuzione della tenda, della dimora. Il momento è stato sigillato il patto e Dio si appresta a convivere, a scendere, a vivere in mezzo al suo popolo quando c'è il momento della crisi immediata. Questo è il significato di questi capitoli, ricordiamo dal loro contesto. Però questi capitoli, come sappiamo, non dobbiamo leggerli, contengono anche la rivelazione suprema di Dio. Avete presente? Soprattutto il capitolo 34, l'inizio, il nome di Dio. Dio grida il suo nome e lo spiega lui stesso. Questo nome, Dio di misericordia, clemente, lento all'ira, grande nell'amore, è il fondamento di tutte le suppliche di Israele. Allora qui c'è naturalmente fondamentale l'intercessione di Mosè, perché la fede è anche intercessione, come vediamo. Ma io direi il significato finale, semplice, collegandolo alla fede, di questi capitoli, cosa ci dicono? Poi diciamo una parola in più. La fede è fiducia nella misericordia di Dio. È qui che l'alleanza viene fondata definitivamente. Paradossalmente è qui che l'alleanza viene fondata in eterno. Perché viene fondata sulla misericordia di Dio e non sulla fedeltà di Israele. Anche se la fedeltà è esigita, ma l'alleanza è un dono di grazia e la sua persistenza è garantita da come è fatto Dio, dalla sua infinita bontà, dalla sua misericordia.
Se posso fare una domanda?
Sì.
La nota della Bibbia di Gerusalemme 34,6 dice che quello che noi abbiamo proclamando letteralmente è proclamò, e qui dice poi non è chiaro se il soggetto del verbo sia il Signore o Mosè.
Dice così?
È solo, cioè, dal contesto, da quello che tu hai detto, non
no,
è chiarissimo
no.
Che è Dio che proclama, però
cioè, è la prima volta che lo sento dire questo.
È perché non hai letto la Bibbia, non hai fatto i compiti.
No, bisognerebbe che lui lo dimostrasse, cioè nel testo c'è un soggetto, è l'unico soggetto, è quello, sono due verbi, passò, mi pare che ci sia, no, è fondamentale che sia Dio qui, ma tutta la scena, come fa Mosè a dire una cosa del genere? È Dio che, allora come traduce prima? Scusa,
ti devi arrabbiare con me.
No, voglio ragionare.
Anche perché traduce in un modo e c'è la nota che invece suggerisce un'altra ipotesi, perché la traduzione è va assolutamente nella tua direzione. Era solo perché c'è questa ipotesi.
No, ma io adesso un attimo voglio però ragionare. Ecco, allora andiamo al versetto 18 del capitolo 33. Allora, diciamo una parola prima. Cosa succede qui? Mosè, avete visto? Cioè, Mosè ottiene da Dio progressivamente non solo che non distrugga il popolo, quando l'ho spiegato in un'occasione alcuni anni fa, abbiamo riflettuto su questo, ma è molto profondo. Ci sarebbe da chiedersi Ma Dio voleva veramente distruggere il suo popolo? Ce l'avrebbe fatto? Sicuramente è importante che Dio dica: lascia che lo distrugga, perché vuol dire almeno che merita questo. Bene? Lo merita, questo sicuramente. Ma se Dio voleva distruggerlo, perché chiede il permesso a Mosè? Aveva bisogno di chiedere il permesso a Mosè? E Mosè non glielo consente. Ma Dio era costretto a chiedere verso Mosè? Forse sì, perché si era già molto impegnato, non poteva fare come voleva totalmente. Cioè, io penso che sia una prova anche per Mosè, perché Mosè è messo di fronte, cioè è Mosè che questa volta è il mediatore, è Mosè che ottiene che Israele rimanga il popolo dell'alleanza per sempre, perché Mosè si mette totalmente dalla parte del popolo, come doveva fare, e a Dio gli piace, diciamo così, un'espressione un po' dialettale, a Dio gli piace, perché anche Dio è fatto così, poi aveva bisogno di un Mosè così. Anche Mosè cresce, secondo me, anche Mosè è una prova anche per lui. Comunque, al di là di questo, che è un punto profondo, ma molto importante, vediamo che Mosè ottiene da Dio progressivamente tutto, in grazia del rapporto che Dio ha stabilito con lui. Perché Dio che gli ha detto: tu hai trovato grazia davanti a me. Scusa, è una cosa simile a quella che viene con Noè. Stessa cosa. L'umanità doveva finire, lì non era solo il caso, doveva veramente chiudersi, era finito il progetto, Dio ormai si è addolorato, cioè. Però dice il testo della Genesi che Noè trovò grazia presso Dio. Basta uno solo, basta un giusto solo per far andare avanti l'umanità. Questo dice Noè. Qui Mosè ottiene addirittura che Dio ritorni in mezzo al suo popolo, torni a camminare, cioè come aveva promesso, non rinunci a camminare in mezzo al suo popolo, cioè la dimora. A un certo punto alla fine ottiene questo, sempre ottiene questo, e allora Mosè a questo punto gli chiede: mostrami la tua gloria. Qui siamo al versetto 18. Mostrami la tua gloria. Rispose: farò passare davanti a te tutta la mia bontà. Stavolta la nuova traduzione traduce bene, l'altro aveva tradotto tutta la mia splendore, mi sembra, tutta la mia bontà, e proclamerò il mio nome, Signore, davanti a te. Come la mettiamo in questo versetto? Cioè è lui che vuole proclamare il suo nome, no, è Dio che proclama il nome, è fondamentale, è Dio che proclama il suo nome. La gloria di Dio è la sua bontà, vedete? Mostrami la tua gloria, farò passare davanti a te tutta la mia bontà. La gloria di Dio è la sua bontà. Ma tu non potrai vedere il mio volto, ma solo le spalle. Allora qui è una cosa straordinaria, estremamente misteriosa. L'impressione qual è? Che Dio sia, per così dire, per un momento uscito dalla nube. La nube protegge l'uomo, altrimenti l'uomo non può resistere. Proprio perché Dio vuole star vicino, deve proteggerlo. Che sia in qualche modo uscito dalla nube, abbia protetto Mosè con una mano, e abbia tolto la mano però prima di rientrare nella nube, per così dire, di modo che Mosè ha visto le spalle. Questo sembra il senso. Ci pensate? Sembra questo. Se uno sta attento a leggere, è Dio che esce dal suo mistero. Naturalmente Mosè ha visto qualcosa, le spalle, non ha potuto vedere il volto. Cosa ha visto? Non ha potuto vederlo, ma ha potuto ascoltare però tutta la sua bontà. E questo è il punto culminante. Il punto culminante è nel grido. Il testo dice gridò, è Dio che grida il suo nome, o proclama, si può tradurre, gridò il suo nome, Adonai, Adonai, e poi spiega cosa vuol dire. Il resto è una spiegazione del significato del nome di Dio, cioè della sua personalità più intima. Come è fatto Dio? Ecco la spiegazione. Questo testo cosa ci dice? Che al di là del mistero, un'espressione molto bella di Essel, non so se qualcuno lo conosce di voi, al di là del mistero c'è la misericordia. Il Dio biblico è fatto così. Il mistero c'è, la sua santità, ma c'è qualcosa che va al di là del mistero, di più intimo, che qui Dio rivela, che è la sua misericordia, il suo amore, che è l'essenza intima di Dio. Questo è diventato il nome, Adonai è diventato perciò questo luogo. Tutta la preghiera di Israele, la preghiera biblica, diciamo, è appesa a questa rivelazione. La fede perciò è la fiducia totale, piena, in questo Dio, cioè nella misericordia di Dio. Chi è che citava prima? Lo citava quasi come una battuta, si può richiamarlo, Romani 8, la finale di Romani 8, chi ci separerà dall'amore di Dio in Cristo Gesù? Di Paolo lo dice per esprimere quello che lui chiama il vanto. Noi dobbiamo vantarci di Dio, cioè di quello che lui fa per noi, è riassunto tutto nell'amore. L'amore invincibile, non c'è nessuna realtà che possa opporsi alla vittoria di questo amore. Non c'è nulla. La fede è credere, affidarsi, diciamo, a questo, alla misericordia, all'amore di Dio. Ecco, abbiamo finito stasera, forse prima del previsto. Se c'è qualche domanda, possiamo. Capisco che non è forse così, lo dico anche per me, questo non è come avere delle formule sulla fede, anche se si può cercare di averle. Perché? Perché questi testi ti mettono in qualche modo in contatto con delle esperienze. E quindi quando si va a cercare di entrare in queste esperienze, c'è anche molto mistero. Però io credo che sia centrale, cioè che sia chiarissimo che qui possiamo parlare della fede come l'affidarsi, l'accogliere, l'affidarsi, il contare sull'amore di Dio, sulla sua misericordia.
Se non ci sono domande, ci diamo il compito per la prossima volta
Il titolo è complicatissimo, però non so poi che cosa succede. La fede è il ritorno di Dio, la buona notizia, preparare la via, il servizio e il braccio del Signore.
Oh, piano, letto così proprio non vuol dire niente.
Appunto, fatto apposta così tu ce lo spieghi. In ogni caso, la lettura è Isaia 40, 55.
Cioè, capisco che è molto lungo, leggetene almeno alcune parti, soprattutto l'inizio e la fine. Ecco, inizio e la fine.
Sì. Però a Don Giovanni chiediamo invece un altro compito, come ha fatto all'inizio della seconda, diciamo, lezione, che ci ha fatto un quadro della, riassuntivissimo della fede di Mosè. La prossima volta ci farai un quadro riassuntivissimo della fede dell'Esodo,
la fede di Abramo, dicevi, sì,
tu l'hai già fatto quello adesso
Abramo.
Avevi fatto, sì, due lezioni sull'Esodo e ci manca il suntino sul, sull'Esodo, sì. Anche perché così saranno le domande dell'esame, cioè,
ah, sì, sì.
Spieghiamo anche.
Sì, sì.
Buona